Da una decina d'anni passo le estati in Puglia, in Alto Salento, in un comune che si chiama Ceglie Messapica. E lì ho un piccolo terreno in cui ci sono una trentina di ulivi. Un giorno, durante il lockdown, mi ha telefonato la persona, il signore che si occupa delle piante, e mi ha detto che aveva notato un ulivo malato. Quando sono arrivato in Puglia, in estate, l'ulivo era già stato divorato per metà dalla malattia. Una malattia causata da un batterio, Xylella fastidiosa. Siamo portati a preoccuparci solo delle epidemie che riguardano noi esseri umani, ma ci sono innumerevoli epidemie e pandemie anche nel regno vegetale. E se ne parlo qui non è per confrontare ovviamente la gravità dell'epidemia di Xylella che colpisce gli ulivi con la gravità dell'epidemia di coronavirus che colpisce gli esseri umani, ma perché esistono delle analogie e le epidemie si assomigliano e osservarne una può aiutarci a capirne meglio un'altra. Soprattutto può aiutarci a capire quali siano le dinamiche sociali e le reazioni psicologiche che abbiamo di fronte a un contagio. Sono Paolo Giordano e questo è un podcast prodotto da Cora Media. Si chiama Ossigeno. Il danno economico della Xylella non è nell'ordine dei milioni di euro, ma dei miliardi di euro. Coinvolge le grandi aziende agricole e anche le piccole aziende agricole, quelle a conduzione familiare. A Vernole c'è la Olio San Basilio, Vernole si trova in piena zona infetta e l'azienda esiste da 4 generazioni. Adesso ci lavorano Vito Pascali insieme ai 2 figli, Antonio e Federica.
Sono scoppiati i primi focolai e c'è stato già subito un passaparola che è cambiato molto velocemente. I primi alberi erano degli olivi secolari e quindi appena io ho visto le prime cime secche ho detto è arrivata anche dentro casa nostra.
Per me l'olivicoltura era un motivo di vita. Cioè era difficile che io in una settimana non potessi vedere tutte le mie piante. Io ogni giorno, e in particolare la domenica, insieme ai miei figli e mia moglie, giravamo quasi tutto l'oliveto per ammirarle, per vederne le eventuali possibilità di miglioramento. Purtroppo nel vedere poi successivamente deperire pian piano tutte queste piante è stato tra le cose più brutte che io abbia potuto subire nella mia vita. Io non vado più nel mio oliveto da circa 4-5 anni, forse anche più. Non vado, non ho il coraggio di entrarci, perché nel vedere quelle piante che una volta erano il mio orgoglio, vederle o non vederle più perché abbattute, per me è quanto di peggio posso subire, posso vedere.
Non mi permetterei mai di paragonare in termini ovviamente di perdite la Xylella al Covid, però un po' è quello che è successo agli alberi di ulivo. Io mi ricordo durante il primo lockdown le immagini al telegiornale dei carro armati che nella provincia di Bergamo portavano via le bare delle persone che erano morte causa Covid. E per noi è vedere quelle bare fisse lì ferme ogni giorno.
Xylella fastidiosa è un batterio che colpisce moltissime specie di piante. Colpisce gli oleandri, i mandorli, moltissimi altri alberi da frutto, colpisce il rosmarino, la vite e colpisce ovviamente gli ulivi. In Puglia ha trovato il suo habitat perfetto, un clima favorevole e centinaia di migliaia di ulivi. Sappiamo quanto velocemente il coronavirus si diffonda tra la popolazione umana. Anche la Xylella è veloce nel diffondersi, ovviamente rispetto ai tempi della vita delle piante. Le piante sono ferme, ma la Xylella ha trovato un vettore, la sputacchina, che è un insetto al quale il batterio resta incollato e dal quale si fa trasportare da un albero all'altro. La malattia è il disseccamento rapido dell'ulivo che porta la pianta alla morte.
Il disseccamento delle olive è la stessa cosa della trombosi per le persone, cioè nel senso le piante hanno i vasi linfatici dove la linfa veicola su tutta quanta la pianta, l'uomo ha le vene. Quindi come si costruiscono le vene all'uomo quello che fa il batterio sulla pianta è ostruire i vasi linfatici, cioè sostanza vitale per gli alberi viene frenata.
La xylella è entrata in Puglia nel 2008 a Gallipoli e oggi l'ipotesi è che il batterio sia arrivato attraverso alcune piante ornamentali di caffè importate dal Costa Rica. Di nuovo, esattamente come con il coronavirus che si è diffuso attraverso il traffico aereo, anche la xylella, anche i patogeni delle piante si diffondono grazie alla globalizzazione, al mercato internazionale e al traffico aereo. Ma la presenza della xylella in Puglia viene segnalata solo 5 anni dopo, nel 2013. Ancora oggi, quando la devastazione della xylella è evidente in metà regione, in molti continuano a negarne la pericolosità. In molti continuano a rifiutare che esista una correlazione fra il batterio e il disseccamento degli ulivi.
Noi non siamo negazionisti! I negazionisti sono quelli che complottano contro il popolo italiano!
Mi viene sempre spontaneo fare un po' il parallelismo con il Covid, però all'inizio, quando è scoppiata questa pandemia, tutti pensavano fosse semplicemente qualcosa di più forte di una banale influenza. Più o meno lo stesso approccio all'inizio è stato utilizzato anche con xylella.
Non sfidate la nostra pazienza!
Verità! 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 Verità!
Parliamo molto di negazionismo come se fosse una cosa sola, ma in realtà esistono moltissime forme diverse di negazionismo. E in Puglia si sono viste un po' tutte riguardo alla xylella. C'è il negazionismo vero e proprio, quello che dice che il Covid non esiste e la xylella non esiste. E forse quello che fa più rumore a livello mediatico, forse perché è così assurdo, ma è anche il negazionismo più raro. Quello più comune è il negazionismo interpretativo, che consiste non nel negare l'esistenza del fenomeno, ma nel descriverlo diversamente, nel negarne alcune conseguenze. Per esempio, nel dire che il Covid esiste, ma non è nulla di più di una banale influenza stagionale. Oppure nell'accettare l'esistenza della xylella, ma nel non riconoscerla come responsabile del disseccamento degli ulivi. Le cause sono altre, le cause sono l'incuria dei terreni, sono l'uso dei diserbanti e il fatto che ci siamo allontanati dalle pratiche assolutamente buone della tradizione dei nostri nonni. Insomma, gli ulivi si seccano con xylella e non per la xylella, così come la gente non muore di Covid, ma con Covid. E a ogni negazionismo si associa ovviamente il complottismo.
Sul suo ingresso nella nostra zona se n'è detta la qualunque. Parliamo di aerei che sorvolano i nostri campi, dai quali viene buttato un non ben specificato oggetto, organismo, insomma batterio, qualcosa che abbia potuto infettare le nostre piante, perché c'era già una casa di produzione di fertilizzanti, insetticidi o altro che aveva già l'antidoto nascosto in tasca.
Noi vediamo ulivi che sono stati dichiarati infetti dalla xylella e non sono seccati a distanza di anni, o si è sbagliata l'analisi, o si è sbagliata la diagnosi, o si sono sbagliate tutte e due. Allora dobbiamo cambiare.
Ma il suolo della provincia di Lecce è avvelenato. E chi l'ha fatto avvelenare? Se non i grandi esperti delle università che hanno consigliato di usare pesticidi e in particolare glifosate nelle campagne per diserbare.
Nessuno sapeva come comportarsi, quindi si sono provati a fare trattamenti, però diciamo è stato fatto tutto quanto in maniera molto fai da te, cioè nel senso ognuno provava a dire la sua, si è stata data voce a chi comunque non aveva competenze in merito. Si è parlato di fare trattamenti con l'aceto, con il calce, fare arature dei terreni, eccetera eccetera, ma scientificamente provato non c'è niente, quindi diciamo noi siamo andati più su guardare quello che ci diceva la scienza.
Il cortocircuito è nato dai negazionisti, questo gruppo di persone che addirittura controbattono, pretendono di controbattere a degli scienziati, che addirittura molte volte sono riusciti a fare proseliti all'interno di quel mondo agricolo che, diciamo, in buona fede li ha seguiti negli anni, ha utilizzato i prodotti da loro consigliati. Parliamo dei saponi, c'è stato il periodo calcerrame, che si consumavano tonnellate di calcerrame e si vedevano queste piante tutte bianche perché c'erano negazionisti e complottisti di turno che consigliavano calcerrame per salvare le piante.
Per il Covid abbiamo avuto l'idrossiclorochina, l'Avigan e perfino la lattoferrina. E comunque, a causa della xylella e del negazionismo, Giovanni Malcarne ha perso il 98% della sua produzione agricola. Ma non si è arreso. Ha fondato il marchio Forestaforte a Gagliano del Capo e ora collabora con gli scienziati per individuare delle qualità di ulivo più resistenti, dei metodi di diagnosi precoce e per sperimentare degli innesti nuovi che aiutino a salvare gli ulivi secolari.
Xylella non è un patogeno nuovo, e questa è anche la mia meraviglia rispetto ai negazionisti e ai complottisti: non è che ci troviamo di fronte a un qualcosa di mai visto e mai conosciuto. Però il fatto che sia un qualcosa, un batterio, quindi invisibile ad occhio nudo, ha fatto emergere quel sentimento medievale, antiscienza, che purtroppo in Italia, forse non solo in Italia, sta addirittura crescendo.
Sono studi che noi abbiamo rilevato da internet, da Google, cioè riguardano XYL, che è il fattore arancio a base di diossina che è stato utilizzato nel Vietnam. Noi facciamo risalire a questo la causa del disseccamento e non, come è stato detto, a questa fantomatica xylella.
E tutti noi siamo suscettibili al negazionismo, al riduzionismo e alle innumerevoli teorie del complotto, esattamente come siamo suscettibili ai nuovi batteri e ai nuovi virus. Politici compresi e scienziati compresi.
Nella realtà ci stiamo accorgendo, curandola, perché io sono qui nel mio reparto e ho un paziente ricoverato, che questa è veramente molto simile all'influenza come evoluzione.
Il Covid è stata un'emergenza ospedaliera che oggi, lo dicono i numeri, è finita. Smettetela di terrorizzare l'Italia e gli italiani.
A dire il vero, molte delle forme di riduzionismo sono nate all'inizio proprio all'interno della scienza. Sono stati alcuni scienziati i primi a minimizzare i fenomeni. Per quanto riguarda il Covid, l'espressione banale influenza stagionale è stata utilizzata all'inizio dai virologi e poi non ce la siamo più scrollata di dosso. Anche virus clinicamente morto e decessi con Covid sono nati all'interno del dibattito scientifico e soltanto dopo se ne sono appropriate l'opinione pubblica e la politica.
Quindi il nostro sconforto è stato anche poi nel vedere che spesso e volentieri anche personalità autorevoli portavano avanti queste sciocchezze e che quindi tutto ciò rallentava effettivamente una presa di coscienza del problema e non agevolava per niente la risoluzione.
Il dibattito scientifico intorno alla xylella spesso è degenerato in degli scontri violenti, in fratture fra gruppi di ricerca e anche in denunce penali. Donato Bosch è un ricercatore del CNR di Bari ed è stato il suo gruppo a isolare per primo il batterio nell'ottobre del 2013. Due anni dopo Bosch è stato indagato insieme ad altre 9 persone per diffusione della malattia, inquinamento ambientale, falso e distruzione di bellezze naturali. Il caso è stato archiviato a maggio 2019.
È una cosa che inizialmente ci ha trovati spiazzati, ci ha colti in contropiede. Quello che invece purtroppo abbiamo constatato è la mancanza di adeguato supporto da quella che avrebbe dovuto essere la comunicazione istituzionale. In un certo senso questo tipo di fenomeni si è manifestato anche, per esempio, nel caso attuale del Covid. Certe volte abbiamo la sensazione che per lunghi tratti siamo stati un po' lasciati soli a combattere una battaglia mediatica che non ci dovrebbe competere.
Purtroppo, fin dall'inizio, l'unico rimedio veramente efficace contro l'avanzare della xylella sarebbe stato quello meno desiderabile e quello più violento. Bloccare l'avanzata del patogeno, sradicare gli ulivi infetti e tutti gli altri, malati o sani, a distanza di 100 metri da ogni esemplare infetto, e poi creare una zona di sicurezza nella quale eliminare tutte le piante suscettibili al batterio. Insomma, isolare, creare un lockdown delle piante.
anche nel caso del Covid c'è in atto un piano di contenimento. Come si contiene il Covid? Con il distanziamento sociale, con l'uso delle mascherine, con l'igiene più o meno e con l'isolamento dei soggetti infetti. Nessuno credo si sia mai illuso che con queste misure si possa azzerare completamente il Covid. Analogamente, nessuno deve illudersi che col piano di contenimento per la xylella si possa azzerare o bloccare completamente l'ulteriore diffusione. Però sicuramente si può rallentare anche in maniera significativa l'ulteriore diffusione.
Maria Lodovica Gullino insegna patologia vegetale all'Università di Torino e ha seguito tutti i fallimenti nella lotta alla xylella fin dall'inizio.
Quando succede un evento del genere è una bella disgrazia. O si riesce a intervenire con grandissima velocità eliminando i primi focolai. Se non si arriva ai primi focolai è finita, perché poi i focolai si moltiplicano e diventa praticamente impossibile. Il caso della xylella è stato un caso in cui si sono, credo, sommate tutta una serie di, direi proprio di sfighe, una dopo l'altra, perché i servizi fitosanitari non se ne sono accorti immediatamente. Poi ci è voluto del tempo a isolarla. Poi sappiamo tutti cosa è successo, che quando avrebbero dovuto essere abbattute le prime piante sono intervenuti anche fattori, chiamiamoli esogeni, perché gli ambientalisti che difendevano gli olivi, Albano che interveniva difendendo anche lui gli olivi e contro le eradicazioni, quindi tanti fattori che non hanno certamente permesso ai ricercatori di lavorare con serenità, tranquillamente e occupandosi solo del patogeno.
La vicenda della xylella ci mostra qualcosa che è successo anche con il Covid, cioè il modo in cui un'epidemia rende estrema la tensione fra il singolo e la collettività a cui appartiene. Le esigenze delle persone si trovano in contrasto con le esigenze della comunità. Per esempio, se sono un proprietario, possono chiedermi di eliminare alcuni ulivi per limitare la diffusione del contagio. Ma quegli ulivi sono miei, vivo grazie ai prodotti di quegli alberi e magari ci sono cresciuto accanto. E sono ulivi sani, allora perché dovrei sacrificarli? E quanto dovrebbe essere l'indennizzo per un sacrificio del genere?
Quanto è successo con xylella, tutto sommato, ci avvicina a quello che è successo e che sta succedendo col Covid, perché le epidemie sono poi sempre molto simili. Arriva un parassita nuovo, un patogeno nuovo, non ce ne accorgiamo subito, partono i primi focolai, non si riesce a frenare i primi focolai e poi allora si insegue il patogeno e non si riesce più a frenarlo.
Ogni volta che viaggio in macchina sulla statale che collega Brindisi a Lecce, mi sembra di viaggiare avanti nel tempo in modo accelerato. È una specie di time-lapse dentro l'epidemia. Prima si vedono gli ulivi ancora tutti verdi e sani, poi cominciano le prime macchie gialle sulle fronde e, andando verso sud, gli alberi diventano sempre più secchi, sempre più gialli, finché non si trovano altro che scheletri ingrigiti. Considerare i paesaggi statici e immutabili in realtà è un errore, perché i paesaggi evolvono come tutto il resto e la natura ricrea se stessa semplicemente diversa da come la conoscevamo. Eppure resta difficile immaginare la Puglia senza ulivi e non pensare che insieme agli alberi perderà anche una parte della sua identità.
La parte, diciamo, poi più devastante di tutta questa problematica è ovviamente, oltre a tutti i danni sociali ed economici che ci troviamo ad affrontare, è proprio il disastro emotivo che ti crea l'andare in campagna e vedere gli uliveti ridotti a dei meri cimiteri. Considera che noi, ti parlo io di me e mio fratello, siamo cresciuti nelle campagne. Da quando eravamo piccoli i nostri genitori ci hanno sempre portato in campagna, quindi siamo nati e cresciuti con l'idea di alberi enormi, giganti, forti, rigogliosi, E invece adesso non è più così, quindi se ti appresti a percorrere la strada che va da Lecce a Gallipoli, da un certo punto in poi quello che ti trovi a vedere non è più un paesaggio verde e rigoglioso, ma un'unica distesa di cadaveri secchi. Ci troviamo degli alberi secolari perché secoli e secoli addietro i nostri antenati li hanno piantati. In questo momento sarà difficile per noi consegnare alle generazioni future un patrimonio come quello che noi all'inizio abbiamo avuto a disposizione.
In estate, dopo aver abbattuto l'ulivo malato, ho controllato le altre piante. Ne ho contate 6 con i primi segni di disseccamento, con alcuni ciuffi già ingialliti. Forse non è nulla, ma più probabilmente sì. Perciò ho chiesto a un amico di fotografare uno degli ulivi ancora sani. Sotto l'albero abbiamo appoggiato un masso e lo abbiamo dipinto di rosso. E l'effetto che fa è quello di una presenza aliena che sembra sbucare dalla terra. Quando l'albero non ci sarà più, quando tutti gli ulivi non ci saranno più, resterà solo questo masso in mezzo al nuovo paesaggio, una pietra rossa in mezzo a questo nuovo deserto. Però almeno avrò la foto di com'era. Ossigeno è un podcast di Paolo Giordano prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli, il produttore esecutivo è Pablo Trincia. La regia, il sound design e le musiche originali sono di Luca Micheli, il mastering e la finalizzazione di Guido Bertolotti. La ricerca di contenuti e storie è di Deborah Campanella e Oliviero Del Papa. La producer è Valentina Meli, il fonico di studio è Valeria Ardito.